Ma lo sai che l'area urbana di Roma contiene 22 rioni e 35 quartieri? È uscito un podcast che ne racconta 5, attraverso la voce di giovani talenti comici che ci parlano della loro vita nei quartieri di Roma. Edoardo Ferrario, Francesco De Carlo, Marta Filippi, Stefano Rapone e Valerio Lundini. E ci sono anche io, Giorgio Maria Daviddi. Se vuoi, vieni anche tu. Anzi, Viecce. Viecce è un podcast di Roma Capitale. Ascoltalo ora!
I drink wine, well it makes me feel so fine.
Finalmente sulla terraferma, ma il mare c'è ancora all'orizzonte. Sono sui colli Apuani, tra il Tirreno e gli Alpi. Il mare, la roccia. Io sono Gio Bastianic e questo è Wine Heroes. Mi sento bloccato tra due elementi giganti che combattono come un pezzo di epic heavy metal. Ok, anche un po' meno. Il clima è stranissimo. La brezza del mare soffia sulle colline, sbatte contro gli Alpi, poi torna indietro. I sali, i minerali si sentono tutti nel vino. Questa è la terra di Vermentino, ma si producono anche Prebbiano, Albarola e Malvasia del Candia. In osteria mi è arrivato il vino sfuso. L'oste mi ha detto che si serve così dai tempi antichissimi. I pellegrini passavano da qui per il vino. I produttori sono piccolissimi, giovani e lottano da sempre col terreno. È la zona di marmo di Carrara, ma anche delle grandi frane. I terrazzamenti crollano continuamente. Qui si fa vino fino dai tempi dei greci. Vi racconto questa chicca. Ero a Vienna e mia moglie mi ha portato a visitare la Biblioteca Nazionale. Bellissima, eh? Ma dopo minuti volevo scappare. Che palle! Poi mi vedo esposto una mappa lunghissima, la tavola di Peutinger. È praticamente la guida Michelin dei romani. Le città sono indicate con cassette e ci sono segnalate le taverne in cui potevi fermarti a dormire e mangiare. Non c'erano ancora le stelline, ma sono sicuro che i romani ci stavano lavorando. Sulla tavola c'è anche questa zona, col Tempio di Ercole. Le navi vedevano il tempio e sapevano che qui c'era olio buono e vino buono. Le note di San Lorenzo, i vecchi di qui dicono che Ercole attirava le stelle cadenti. Ma io ho scoperto che Ercole è ancora vivo e produce vino sui colli Apuani. Si chiama Pietro Mosti ed è un vero gigante. Ha un passato di bodybuilder, poi ha abbandonato i pesi per il vino. Ha ereditato le vigne di suo papà e di suo zio. Oggi la tenuta dello zio è la più alta dei colli Apuani, quasi 300 metri di altitudine. I suoi vendevano il vino sfuso, ma lui ha deciso di imbottigliare il vino e creare la sua etichetta. Ha fatto bene perché nel 2020 il suo Vermentino Massetano ha vinto il titolo di miglior Vermentino italiano. Sono qui con Pietro Mosti, siamo in Massa Carrara all'azienda Aurora di Francesco. Un nome strano per un'azienda, come arriva questo nome?
L'Aurora di Francesco, con la L apostrofo, uno può pensare all'Aurora di Francesco che sono io, ma non è così, perché Aurora è mia figlia e Francesco è mio figlio.
Ah, ok. Non sapevo la tradizione vinicola di Vermentino così forte in Massa.
Allora, tu devi pensare che il Vermentino viene dalla Spagna dal 1300 e sbarca per la prima volta a confine fra l'Alta Toscana e la Liguria.
Tu facevi altre cose nella vita, sei arrivato al vino ultimamente, diciamo. Cosa facevi prima?
Allora, io ho sempre fatto sport, sono partito, diciamo, 60 kg fa, ero un ciclista, a livelli anche abbastanza buoni. Poi sono diventato un gestore di palestra, era un culturista, facevo le gare, fai conto, sono 1,90 m per 130 kg.
Wow.
Quindi un bel bestione, diciamo così.
Hai messo su 60 kg, cosa hai mangiato per prendere tutti quei chili?
Non sono venuto nei tuoi ristoranti.
Sì, mangi tanta pasta. Cosa si mangia in Massa Carrara?
Allora, il piatto tipico di Massa è il tordello, che sarebbe un tortello di carne. E poi si usa tantissimo il baccalà in umido.
Baccalà. Sì. Ci sta benissimo col vermentino il baccalà, no?
Assolutamente, anche il vermentino nero.
E il DOC cos'è lì?
La nostra DOC parte col vermentino. Noi abbiamo altri due vitigni autoctoni nostri massesi DOC, che tra l'altro sono soltanto proprio da noi. E uno è il vermentino nero, mm-hmm, e uno è la barsaglina o massaretta.
Massaretta.
Sì.
E come sei arrivato dalla palestra ai vitigni?
Ma diciamo che ero il tormento di mio padre, perché mi svegliava la mattina, io ero sempre in palestra praticamente. E poi così per caso ho iniziato ad andare in vigna, a sentire dei vini buoni in giro, e ho detto perché non lo facciamo anche noi, visto che abbiamo dei vigneti molto belli che si affacciano sul mare, tutti a sud-ovest, cioè una bella zona, insomma. Te pensa che dal nostro vigneto del Massetano, che siamo sui 300 metri del livello del mare, quando ci sono tempi sereni con vento, si vede il dito della Sardegna.
Questo vino ovviamente ha vinto dei premi, l'ho già nasato, si vede che è un vermentino molto potente, con grande estratto, grande struttura. Che condizioni climatici o di geologica che fa creare questo tipo di vino?
Tu devi sapere che stando così proprio a sud-ovest hai sempre questa esposizione a sole, poi c'è proprio il riverbero del mare che picchia, quindi si tende proprio appunto ultimamente anche a non sfogliare, perché sennò andrebbe su troppo di gradazione e si abbasserebbe troppo l'acidità.
Quanti gradi ha questo vino?
Siamo sui 14 gradi.
14 gradi.
Siamo stati anche a 14 e mezzo, quando si vinse quel premio di cui si parlava prima eravamo sui 14 e mezzo. Però sono vini molto lavorati in cantina, con battonaggi ripetutissimi, quindi si crea questa armonia di grassezza del vino che finché uno non si alza dalla sedia non sente la gradazione.
E come il terroir lì? Carrara è molto conosciuto ovviamente per il marmo, non sarà una terra fertile?
Nella provincia di Massa Carrara, però noi siamo spostati verso Massa. E niente, alle spalle abbiamo il marmo, nell'entroterra tra mare e marmo ci sono l'uva, ma non solo, ci sono i limoni, quindi c'è un microclima assurdo per essere al nord, ma non limoni come a Sorrento.
Sicuramente è un vino di marmo e mare, no? Senti proprio quelle due cose, senti la grande mineralità, sapidà di un vino che viene da un terreno sicuramente non fertile. Queste vigne soffrono e si sente nel vino.
Sì, soffrono molto, anche la domanda che mi hai fatto prima, il terroir è molto sabbioso, con diversi sassolini all'interno e ha uno scheletro bassissimo, nel senso che a distanza di un metro e mezzo dalla barbatella c'è già lo scheletro, quindi abbiamo pochissima terra, per questo che tende a soffrire, tende le quantità di uva non sono eccessive che produce, quindi saltano fuori questo tipo di vini.
Questo vino si chiama Massetano. Ok, assaggiamolo un po', questo vino di mare. Sul naso si sente sicuramente il classico vermentino vicino al mare, si sente un po' la salvia, si sente la sapidità, la mineralità, poi anche mele gialle, non è... No, agrumi, un po' di come si dice qui?
Forse polpelmorosa.
Polpelmorosa, esatto. Poi in bocca è molto, molto aggressivo come vino, ha una acidità veramente forte, dritta, è un vino che copre il palato, sapido, salato, è un vino aggressivo. Tu sei aggressivo?
Io sono aggressivo perché mi fa arrabbiare, se no sono tranquillissimo.
Sei un gigante gentile.
Un gigante buono, diciamo così, dai.
Tu pensi che vermentino come vitigno autoctono è dei più importanti in Italia?
Il vermentino è un vitigno che va di moda, ma ormai va di moda da tanto tempo, quindi non so se altri vitigni possano superare la fama di un vermentino.
Tu hai fatto tanti esperimenti nel mondo del vino, raccontami un po' degli esperimenti che hai fatto.
Niente, principalmente l'esperimento più grande è stato questo di ritirar fuori questo vecchio vitigno, appunto il vermentino nero, perché ero un attimino anche preso in giro da tanti amici della zona, perché dicevano che non si può tirare fuori un grande vino da questo vitigno, effettivamente è molto difficile. Poi invece ora di recente siamo stati a delle competizioni dove abbiamo vinto dei premi con questo vermentino nero, e questo sì che veramente mi ha pagato forse più del vermentino bianco.
Cos'è la visione di questo vino? Quando io l'assaggio, cosa devo capire del vermentino assaggiando questo vino?
Tu devi capire, o perlomeno devi cercare di capire, dove viene fatto. Viene fatto in una zona dove si lavora prettamente a mano, sono terrazzati con una pendenza allucinante e siamo a 300 metri sul livello del mare, e in linea d'aria il mare resta non più di 2 km 3 barra. Quindi molto vicino, molto vicino. È un vitigno che un vino che viene fatto, tutto, è tutto contornato dal bosco, quindi ci sono i corbezzoli, c'è la salvia, ci sono tutti questi minerali che danno queste piante al vino. E non essendo vini, non essendo zone diserbate, quindi io suppongo che anche proprio la fragranza che emana la pianta si trasforma poi in essenza del vino.
Questo veramente è un maschio, questo è un vino bello, forte, strong, come piace a me.
Strong.
Quella è una decisione tua di fare un vino strong.
Sì, è una decisione mia. Poi da un anno all'altro può cambiare l'intensità dei profumi, certamente. Però la consistenza del vino in sé rimane questa.
Ma sì, questo vino ti rispecchia in qualche maniera. Tu assaggi questo, vedo l'uomo dentro, assaggio l'uomo nel vino, secondo te?
Ma credo che ogni persona quando fa una cosa rispecchi se stesso. Tu pensa che a una premiazione, non ricordo bene come e dove, mi chiesero il perché facessi questi vini su di gradazione con questa acidità, appunto, che deve tenere la gradazione. E io feci il gesto della mano per far vedere il mio corpo e dissi: non potrei fare un vino da 12 gradi essendo 1,90 m.
Ma sei anche una testa dura o sei uno che puoi cambiare le idee nel tempo?
Tu pensa che siamo un popolo di duri. Ah. Pensa che un paio di cento anni prima dell'avvento di Cristo, qui c'erano i Liguri Apuani e ci hanno messo 8 anni i Romani a conquistare questa zona, quindi ti puoi immaginare cosa eravamo nel sangue.
Sì.
Lo stesso Dante è arrivato e un paesino della provincia l'ha definito persone toste, cucciute, quindi siamo molto, sì, caratterialmente siamo un po' tutti.
Ti ringrazio Pietro, è stato un piacere conoscerti, una volta vorrei conoscerti personalmente, così possiamo fare braccio di ferro. Complimenti del vino, veramente di un bianchista, apprezzo molto chi ha il coraggio di fare questi tipi di vini bianchi così carichi di personalità dell'uomo e del posto. Sei un grande.
Ne sono contento, ti saluto e ti invito a visitare le nostre zone quando ti troverai da queste parti.
Per produrre vino qui sui Colli Apuani non devi essere per forza un bodybuilder. Puoi fare anche il giocoliere. Parlo di Emanuele Crudelli alla guida dei Terre Apuane dopo aver attraversato l'Europa come artista di strada. Per passare da bracciante all'imprenditore ha fatto enormi sacrifici. Per un periodo anche dormiva in camper, non aveva i soldi. Sono andato a trovarlo durante la vendemmia e l'ho visto mettere propoli sulle piante. Per lui il rispetto della natura viene prima di tutto. Ciao Emanuele, come stai?
Io sto molto bene, grazie Joe.
Dove siamo? Dove sono sti vigneti?
Ma i vigneti sono posizionati in un posto dove chiunque vorrebbe stare, cioè con le spalle sulle Alpi Apuane e che guardano il mare Tirreno, quindi Alta Toscana.
Alta Toscana, allora siamo tra le montagne e il mare.
Esattamente, godiamo del sale minerali con la montagna che ci protegge, le tipiche cave di marmo di Carrara. Quindi il terreno è un misto silicio e... È molto organico, quindi ne nascono dei vini che hanno molto da dire.
E sono vini che condividono la loro anima tra il mare e il monte, no?
Sicuramente sì. Poi il vermentino, con l'acidità che viene portata proprio dal mare, e lo spicca, lo fa rappresentare in una delle sue migliori forme, secondo me.
Dimmi di te, come inizia la tua vita? Non hai fatto vino da sempre. Di dove sei partito?
Ma allora, io sono partito dalla scuola alberghiera, quindi facendo l'alberghiero mi ero appassionato al servizio di sala bar, in questo caso quindi proprio sala bar, e ho fatto il cameriere un po' in giro un po' per l'Europa, tra Francia e Scozia soprattutto, E da lì, poi rientrando in Italia, ho cominciato sempre di più ad appassionarmi grazie a un sommelier di un noto ristorante. Io cominciai a appassionarmi a questo mondo, ma non volevo solo limitarmi a stappare, ma volevo entrare nel mondo del vino. E quindi piano piano, studiando, conoscendo, facendo pratica, oggi possiamo dire che sono quasi 20 anni che sono completamente mani, piedi e testa nel vino.
Wow, e le tue origini dove sono?
Le mie origini, mio padre è di queste zone, era di queste zone, mia madre è di Croazia, Pola, la vecchia Jugoslavia, e io sono nato a confine.
Wow, allora abbiamo tante cose in comune. Siamo entrambi camerieri di capacità base, no? Produciamo vino, io e te, siamo del stesso posto perché anche mia mamma è di Pola, di Istria. Come sei arrivato a essere un produttore? Hai deciso un giorno, hai comprato dei vitigni o era un processo più allungato?
Allora, in realtà io ho fatto, dopo il cameriere, barba e capelli sempre fatti, ho fatto quasi 8 anni di giocoleria con una compagnia che abbiamo creato. E quindi barba un po' più incolta, capello un po' più lungo, ho girato per lungo e largo con una compagnia teatrale. Stanco di viaggiare, nata la mia prima bimba che ora ha 15 anni, mi sono voluto un po' stanziare, quindi ho avuto i miei primi terreni, orti, dove autoproducevo tutto, e tra cui anche la vigna. Economicamente non avevo le spalle coperte e quindi ho fatto i passi che potevo fare ed è stato molto difficile. A dirla tutta, proprio ho dormito anche 2 anni in un camper inizialmente, perché non potevo permettermi proprio la casa, le tipiche comodità. Inizialmente è stato un sacrificio, mi sentivo proprio lo stress di non poter pagare i fornitori o chi mi dava una mano, mi sentivo questa ansia dietro che mi arrivava fino alla gola. Mi ricordo questa cosa in maniera molto specifica. Diciamo che piano piano, poi sempre di più, riuscendo a consolidare le vendite, riuscendo a consolidare i clienti, a risparmiare il più possibile, allora ho cominciato ad avere la mia prima monolocale, a casa con la bambina, e adesso assolutamente vivo sempre in affitto, ma siamo molto sereni e la gola finalmente è abbastanza libera.
Come uno va dal giocoliere al produttore di vino? Perché il giocoliere devi avere tecnica, devi anche essere scherzoso, devi far divertire la gente. Il vino è un po' diverso, no? Spiegami l'evoluzione dell'uomo.
Ma il vino non è diverso, secondo me non è molto diverso. Secondo me la persona deve essere la persona che è ed entra in rapporto con la natura e con la vigna. L'essere giocoliere è equilibrio, innanzitutto, cosa che la pianta ha di suo, e poi è estrosità, e quindi il vino probabilmente bisogna saper tirare fuori anche l'estrosità che c'è anche in quel grappolo.
Assolutamente. Allora, parliamo un po' di giocoleria. La cosa, il tuo expertise, cosa facevi?
Ma palline e birilli, anche monociclo.
Monociclo? Hai mai assaggiato un vino tuo mentre andavi in monociclo?
Sì, credo che dopo sono anche caduto, mi ricordo una caduta notevole che era un po'...
E nel mondo del giocoliere prendi dei rischi, no? Rischi alla salute, cadi, fai delle cose rischiose. Anche questo vino è un rischio, no?
È più la difficoltà di ogni giorno di dover affrontare le fatiche. E se le affronti a 30 anni hai una certa energia. A 45 come adesso, 46, 47 quello che è un po' più, diciamo, difficile.
Stai diventando vecchio come me, mamma mia, che tristezza. Emanuele, sono qui con la tua bottiglia di Vermentino per le nuvole. Cosa mi devo aspettare in questa bottiglia?
Ma qui ci aspettiamo di assaggiare un Vermentino in purezza, nato con le spalle protette dalle Alpi Apuane e con la faccia rivolta verso il mare del Mar Tirreno.
Il vino ha un colore molto, 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 molto carico. È molto...
Sì.
Il naso si sente sicuramente il Vermentino classico che proviene vicino al mare, ma qui c'è una dolcezza, una miele, una pere mature, mele mature, si sente un po' di maturazione e leggermente anche un po' di ossidazione. È voluto queste cose?
No, non è voluto. Ora noi stiamo assaggiando un 2019, quindi un percorso di maturazione in bottiglia, ed è un percorso meraviglioso dove un 2018 esprime ancora altre note, un 2017 è un vino molto vivo, molto presente, che va continuamente a maturare e cambiare. Più invecchiano e più diventano qualcosa che hanno da raccontare. Questo vino per me è un sogno, è un passato e anche un futuro.
Sono totalmente d'accordo. Io anche quando stappo le bottiglie magari di 20 anni fa, l'annata 98-99, è come una fotografia di me, di quella persona che ero in quel tempo, come un po' tornare nel tuo tempo personale e capire come eri, che vino hai fatto e poi come le persone, il vino nella bottiglia nei anni fa un'evoluzione e cambia come noi. E quello è molto bello, perché assaggiare i vini di annate vecchie, specialmente quando sono i tuoi vini, è come viaggiare indietro nel tempo. Spiegami un po' l'importanza di Vermentino come vitigno per questa zona, per te personalmente.
Ma allora, il Vermentino è un grappolo che è uno spettacolo da coltivare, da vedere, da raccogliere. È un'uva bianca, chiaramente, che però incomincia a dorare. Durante la maturazione, nella pre-vendemmia, tu vedi un grappolo dorato dal sole. E quindi è proprio bello da vedersi, bello da raccogliere ed è bello da strizzare nel momento in cui andrà nella botte.
Questo colore dorato si vede anche nel vino. Allora, vedendo il vino pensi che sarà qualcosa un po' forse anche dolciastro, invece è completamente secco, asciutto sul palato.
Sì.
Con che piatti abbini questo vino? Cosa si mangia?
Qui ci si mangia bene, avendo questa bella acidità, è un vino che si collega molto bene a crostacei, quindi io lo collego molto al pesce principalmente. Poi noi abbiamo una vista mare, quindi il pesce è quello che la fa da padrone. E quindi più è un pesce grasso, pensiamo quindi scampi, gamberoni, piatti, comunque crostacei in genere, e più questo vino lo accompagna e lo unisce. Però attenzione, che più invecchia questo vino, quindi se parliamo di annate, e più l'accosto anzi a delle cose fatte al forno.
Che decisione fai in vigna, in cantina, che rende questo vino molto personale?
Se io devo dire come coltivavo 7 anni fa, è molto diverso da come coltivo adesso, ma è cambiato anche il tempo, quindi noi non possiamo pensare che cambiamo solo noi, cambia anche il clima. È un clima molto più caldo, molto più torrido, e quindi lascio molto più il grappolo fogliato. Quindi i francesi, a me mi piace sempre riportare questa cosa, dal filare di là ci deve essere una donna, deve essere nuda, ma tu non devi riuscire a notare le parti, diciamo, più intime.
Ah.
I francesi dicono così perché vogliono il grappolo coperto dalla foglia.
Un grappolo vestito in un bikini super sexy, diciamo.
Mi piace anche questa idea, maschile o femminile che vogliamo, cioè deve essere coperto comunque sia. E quando sentivi il miele, secondo me, ora no, non c'entra niente, però noi siamo apicoltori, quindi io spruzzo verde, poltiglia bardolese e propoli, e propoli autoprodotta, ed è una cosa che mi sta dando un entusiasmo pazzesco.
Wow, propoli?
La propoli, sì. È un disinfettante, un antibatterico, fa bene alla vigna.
E tu spruzzi i propoli sulle vigne?
Sì, esatto.
Wow, sei un artista a 360 gradi. E tu vedi fare il vino anche un po', entri nel mondo artistico tuo quando produci questo vino?
Ma chiaramente sì. Allora, guarda, l'arte del vino è intanto nel produrre un ottimo grappolo, saperlo rappresentare. Se poi tu gli metti un'etichetta che non lo rappresenta, tu hai già tolto una gran parte delle tue fatiche. Qualsiasi scelta, dal nome, il nome del vino, questo è un perle nuvole, cioè quindi un nome che comunque si ricorda, un nome gioioso, un nome di fantasia. Quindi se noi non siamo fantasiosi, artisti, per quanto la natura ce lo possa permettere o per quanto le nostre fantasie ce lo possano dare questo margine, noi dobbiamo metterci tutto, perché non c'è niente di scontato nel vino.
Emanuele, sei veramente un wine hero, hai dedicato, rischiato tutto per fare il tuo vino. Apprezzo tantissimo questa storia, grazie.
Grazie a te, Gio.
Come posso raccontarvi questi vini? Magari così.
Vicky?
I'm good, Joe, and how are you?
Ti piace il vino? Buono,
oh,
no?
I love this one. Hey,
oggi ho attraversato una terra di confini insieme ai uomini che hanno avuto il coraggio di cambiare la vita totalmente. Il viaggio di Wine Heroes prosegue verso nuove terre e nuovi eroi. Nella prossima puntata arriveremo sul Gran Sasso, dove innovazione e tradizione combattono la loro battaglia.
Wine Heroes è una produzione Dopcast con la voce di Joe Bastianich, da un soggetto originale di Banigia Italia. Scritto da Joe Bastianich e Mattia Conti. Supervisione editoriale Francesca Maggiori, Marco Villa. Producer Marco Paltrinieri. Sound design e post produzione Simone Negri. Fonico Studio RCA di Milano, Marco Vialardi.